villeggianti e residenti, buongiorno. Proposti da
gentili villeggianti, oggi è il 16 di novembre del 2023, giovedì, la settimana la 46, giorno 320. Nessuna notizia dal villaggio. Ma dove andare? Volontari cercasi, proverbio del giorno. Il mestiere di una volta, che cosa ascoltare oggi e che cosa si raccontava, e del giardino delle delizie in questa puntata. Buon ascolto. Dove andare? Al presepio sommerso a Natale all'Avenio Mombello. Anche questa è una tradizione antica e suggestiva. E nel golfo vengono immerse le statue raffiguranti i vari personaggi natalizi, fatte in sasso di Vicenza, e ogni anno aumentate di numero così da formare un singolare presepio sommerso di sempre maggiore dimensione. La deposizione di Gesù Bambino avviene la notte di Natale nel lago illuminato. Volontari cercasi. Si tratta della richiesta di volontari che possono aiutare un giorno di questi, novembre, a montare gli allestimenti natalizi. Si tratta dell'albero, le luci, colori, lampade, insomma, tutto quello che si può fare. Naturalmente saremo coadiuvati per i lavori più pericolosi da chi ha detto, ma tutto il resto dobbiamo farcelo noi. Occorrono i volontari, non sgomitate, mi raccomando. Il proverbio del giorno. La testa, la non deur, se il cul non veut. La testa non duole se il culo non vuole. Questo è il più schietto proverbio popolare milanese sulle alterazioni fisiologiche. Il mal di capo, come lo si definisce in un'altra maniera, è spesso dovuto a cattivo funzionamento dell'intestino, il cui pertugio di uscita è quello che la scienza chiama ano. I mestieri di una volta, il brumista. Prima dell'avvento dei taxi, il servizio di piazza era esercitato con le carrozze che stazionavano in attesa dei clienti sui piazzali delle stazioni o altri luoghi strategici. Quando l'attesa tra un viaggio e l'altro era lunga, il brumista si preoccupava di abbeverare il cavallo con un secchio di acqua presa dalla fontanella pubblica e gli appendeva a mo' di museruola sotto il muso un sacchetto con biada o avena. E disprezzate queste mansioni, attendendo il cliente, sonnecchiava seduto a cassetta al riparo di un ombrello che lo proteggeva vuoi dalla pioggia, vuoi dai raggi cocenti del sole. Cosa ascoltare oggi? Memorie e nostalgie. F033 è un MP3. Sono descritte le operazioni tutti i giorni, in tanti anni fa, nei luoghi vicini al lago di Comabbio. E così si raccontava. Il mari cattiv. Confessi il mio peccato. Mi piace la donna. Sì, e mi piace in tutti i suoi espressioni. Vestita di granciura, de barbona o belle piotta, a mia disposizione. E poi, la mia piace bionda, rossa, negra, girata sul davanti o sul da tre, romantica, carnal, rugnosa, allegra, Insomma, a me mi piace anche la mia contraddizione. Ma no, perché in sostanza, più sei di donna, mi piace la vedovanza. Le belle buon sposai, fa un po' di guerra e poi infilai ben ben sotto terra. Per questo, invece di pregare Gesù, ti preghiti, animascia dell'Andrù. Il giardino delle delizie, l'orto dei monaci. Descritto dagli antichi come un luogo paradisiaco, con il cristianesimo il giardino diventa specchio dell'Eden e i chiostri delle abbazie ricolmi di fiori, frutti e piante officinali per oasi di benessere. Recinzioni impenetrabili, una fontana perenne, angeli annunzianti, fiere mansuete e ancora aiuole perfette, alberi sagomati e carichi di frutti, fonti e fontane, animali fantastici, gesti cortesi, misurati e lenti, giochi di destrezza e parole d'amore, qualche rara immagine di lavoro. Questi i giardini che propongono le immagini dei manoscritti medievali. Giardini evocati dalla fantasia, costruiti sui simboli lontani dalla realtà, dei quali si raccontano i particolari, recinzioni, aiuole, alberi e fiori, fontane, ma che sarebbe sbagliato pensare come proiezioni della realtà. All'origine c'è la Bibbia, il giardino dell'Eden, che interpreta l'aspirazione archetipica dell'uomo di un mondo dove non vi sono animali feroci, non vi siano malattie, non vi sia la vecchiaia, con tanti alberi piacevoli a vedersi e con frutti buoni da mangiare, dove l'acqua dolce non manca mai, con qualche albero delle virtù eccezionali, un luogo che s'addensa dei più elementari desideri degli uomini. Allora, il Signore Dio, con la polvere del suolo, modellò l'uomo. Gli soffiò nelle narici un alito di vita e l'uomo divenne essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a Oriente, e vi collocò l'uomo che aveva modellato. Il Signore Dio fece spuntare dal suolo ogni sorta di alberi piacevoli all'aspetto e buoni a mangiare. E l'albero della vita in mezzo al giardino, e l'albero della conoscenza del bene e del male. Dall'Eden usciva un fiume che irrigava il giardino, e da lì si divideva in quattro rami. Il mistero svelato. Il giardino, termine che la lingua italiana mutua dal francese jardin, che a sua volta deriva dal franco garde, che significa luogo chiuso. Nel Medioevo, come lo raccontano le fonti più accessibili in immagini e scrittura, è un'idea piuttosto che una realtà. Spesso è l'espressione di una perfezione irraggiungibile e di un mondo perfetto. Nel giardino il tempo si ferma. È sempre primavera. Nel giardino viene meno ogni necessità. È il luogo dell'innocenza e della giustizia, luogo che può dare soluzione al disorientamento dell'uomo, ma in quanto tale è anche il simbolo della sua più profonda ricerca interiore. È il mistero svelato, la meraviglia e il piacere assoluto, la riconquista di una dimensione perduta. E insieme il luogo della trasformazione della natura e dimensione umana, e il momento di trasformazione dell'infinito in finito. Come tale, luogo di tranquillo rifugio, sia per l'ordine interno che si contrappone al disordine esterno, il conosciuto allo sconosciuto, sia anche per la dimensione finita che lo rapporta alla vita dell'uomo. È il luogo dove trionfano i sensi, sfiorare i petali di una rosa, l'odore dei fiori, il gusto di un frutto, il colpo d'occhio di siepi e aiuole, il canto degli uccelli, e possono dare piacere sottile o esercitare a condizionare il corpo e la mente. È difficile capire come fosse nella realtà, quanto fosse diffuso, quali piante vi fossero coltivate e come, se vi fossero tipi diversi da regione a regione, ancora più labile è la distinzione tra orto e giardino. Solo molto più tardi, nel XII e XIII secolo, la terminologia comincia a definirsi e a distinguere. Le fonti documentarie cominciano a lasciare testimonianze più frequenti in alcune regioni europee. Natura e cultura. La società romana della Pars Occidentis dell'impero, dopo il 476 d.C., quando i popoli germanici federati furono al loro interno regni nei quali l'elemento romano e quello barbarico in vario modo convivevano, continuò a lungo a mantenere i suoi caratteri e i suoi quadri istituzionali a livello provinciale e municipale, ma vide progressivamente decadere e destrutturarsi quelli socio-economici e culturali. Mutarono progressivamente, in particolare, le abitudini alimentari, i caratteri produttivi e il rapporto con l'ambiente e con la natura. I popoli, insediatisi all'interno del limes, sono portatori di un tipo di alimentazione fondato su grassi animali e sulle proteine, e perciò occorrevano spazi aperti per l'allevamento dei bovini, ovini e caprini. All'agricoltura si sostituì soprattutto un'economia di raccolta. Boschi e brughiere tornano a invadere in parte le aree che, in età romana, erano state deputate all'agricoltura. Scompaiono o si contraggono anche quelle più o meno vaste estensioni di terreno che i romani avevano adibito all'interno dei centri demici o più spesso al di fuori di essi, gli orti, per gli antichi un luogo protetto, spesso chiuso, dove erano coltivate le verdure per l'alimentazione, ma anche alberi fruttiferi, fiori e verde a piacere. A Pomaria, frutteti, o Viridaria, termine più generale, ripreso in seguito nel francese antico verger, che indica un luogo verde per gli alberi, arbusti ed erbe, al quale corrispondono i nostri orti, giardini e verzieri, e che in rapporto alla loro estensione, al loro aspetto, alla loro funzione, avevano in passato rivestito differenti funzioni: alimentare, igienica, medica, estetica, simbolica, e che erano stati insieme luoghi dell'utile e del piacere. L'afflusso di genti abituati al nomadismo o all'economia fondata comunque sull'allevamento e sulla raccolta mise in crisi l'antica volontà dell'uomo, sostenuta da una sapiente tecnica di controllare la natura e piegarla al suo volere, governando la qualità delle culture e lo sbocciare, il crescere, il maturare di piante, fiori e frutti, gestendo la qualità dei suoli, l'apporto delle specie animali, il flusso delle acque, in un sapiente ed equilibrato rapporto con i microclimi e con l'avvicendarsi delle stagioni. Tende, in altre parole, a scomparire con quello che noi siamo abituati a definire Alto Medioevo, nel secolo V-IX circa. Il prodigioso effetto dell'incontro fra natura e cultura in uno spazio in cui il mondo vegetale, animale e quello delle acque si incontrano per dar vita al giardino.
www.redigio.it e la storia continua. www.redigio.it e la storia continua.